e questo è un dato di fatto
come... anche perché Vlahovic lo darà in prestito,
anche perché Vlahovic lo darà in prestito. A proposito di attaccanti, a proposito di ospiti, caro Nick,
abbiamo Filippo Maniero. Ciao Filippo, ottimo il gancio, devo dire, alla grande.
Ciao, buonasera.
Ciao Filippo, buonasera, ben trovato, eccetera. Allora io ti chiedo, proprio visto che parlavamo di Piontek, che è partito a razzo col Genoa, ha fatto un mese e mezzo discreto al Milan, poi è sparito all'Hertha Berlino, ha fatto alla fine mi sembra 4 gol da gennaio in poi. Ecco, la domanda è questa: che idea ti sei fatto su Piontek? Cioè, Piontek ha tutto per diventare un bomber? Oppure Piontek comunque è un giocatore normale, un attaccante che può fare sì la doppia cifra ma senza entusiasmare? Tu gli daresti un'altra chance in Italia, cioè se fosse la Fiorentina per esempio?
Sì, gliela darei, però senza pensare che sia il giocatore che ti fa i 30 gol. Nel senso, come hai detto te prima, è un buon giocatore, un buon attaccante che può andare in doppia cifra, ma sicuramente non doppia cifra pesante, ecco, come i top player che ci sono qui da noi. Quindi, però nell'esperienza al Genoa e nei primi mesi al Milan, chi diceva il contrario di questo, insomma, era un cretino, no? Quindi voglio dire, ha fatto vedere veramente di essere un grandissimo attaccante. Poi non lo so cosa sia successo, si è un po' ridimensionato, però un'occasione gli darei, anche perché quando faceva gol ha dimostrato veramente di essere uno di quei attaccanti che dentro l'area di rigore sbagliava poco o niente, quindi l'istinto vuol dire che ce l'ha. Esatto.
Senti Filippo, invece a proposito sempre di attaccanti, alla fine giusto ripartire da Ibrahimovic per il Milan? Chi ha qualcosa da ridire sostiene che per un campione straordinario di 39 anni 7 milioni netti siano troppi per una squadra che comunque adesso vuole tornare tra le prime 4.
Beh, io non entro sull'aspetto economico perché penso sia ridicolo, ecco, giudicare queste cose. Ognuno sa quello che deve fare, ogni parte, diciamo così, sa quello che deve fare, quindi io non entro in queste cose. Se mi chiedi di Ibrahimovic al Milan l'anno prossimo, ti dico che sono contento, perché se è l'Ibrahimovic che abbiamo visto nell'ultimo periodo, da solo ha cambiato una squadra, perché dal suo arrivo il Milan ha cominciato ad essere un'altra squadra rispetto a quello che era prima, quindi evidentemente ha ancora questa forza di spostare gli equilibri e di far sì che una squadra tra virgolette normale possa diventare una grande squadra con lui, quindi mi auguro che stia bene fisicamente come lo abbiamo visto nell'ultimo periodo, anche se non si muoverà più tanto come 10 anni fa, 15 anni fa, però penso sia anche una logica conseguenza dell'età. Però ogni qualvolta gli arriva il pallone sa cosa fare, e quando gli capita di far gol fa gol, quindi voglio dire, penso sia un acquisto almeno per l'anno prossimo azzeccato, questo sicuramente.
Ecco Filippo, siccome in Italia non abbiamo le vie di mezzo, no? Allora innanzitutto noi pensiamo che i giocatori a 20 anni è troppo tardi per lanciarli, bisognerebbe lanciarli prima. A 32-33 anni li consideriamo già vecchi, e quindi come al solito non c'è mai un'unità di intento, una visione univoca sulle cose, perché insomma ognuno ha il suo pensiero. Però venendo all'attaccante della Juve che oggi sta cercando un centravanti per sostituire Higuaín e farlo giocare con Ronaldo, io ti faccio 3-4 nomi e dimmi secondo te quello che sarebbe più adatto. Ovviamente stiamo facendo tipo gioco, si sta parlando sulla carta potenzialmente di caratteristiche, quale sarebbe quello più adatto per giocare con Ronaldo? Cavani, Suarez, Dzeko, Milik, per caratteristiche io dico.
Sì. Ma, no, mi fa un po' sorridere perché insomma sono 4 giocatori che giocherebbero dappertutto, nel senso star qui a dire se quale andrebbe bene per giocare con Ronaldo penso sia anche sbagliato. Io
allora, magari diciamo credo... così, quale potrebbe essere quello che si avvicina più di tutti al Benzema di turno, che comunque con Ronaldo ha costituito una coppia d'attacco importante?
Sì, ma ce l'avevo in casa e non riesco a capire come mai non ha mai giocato, perché io Higuain, voglio dire, non è che sia meno degli altri giocatori che tu hai nominato, quindi sta nella stessa, allo stesso livello, penso, come qualità di giocatore, però quest'anno ha giocato poco o niente, quindi non si riesce neanche a capire quale sia il vero giocatore che potrebbe far sì che Ronaldo abbia, diciamo così, stia meglio, perché se tu prendi Higuain e lo metti con gli altri, più o meno hanno un po' tutte le stesse caratteristiche, perché Dzeko, Suarez, questa gente qua, Benzema, sono un po' come Higuain, come caratteristiche di giocatori, quindi non lo so, io sinceramente è un argomento che faccio fatica a rispondere, perché come ti ho detto prima, sono giocatori che giocherebbero, chi vai a pescare giocherebbero qualunque squadra, certo. Quindi voglio dire, c'è l'imbarazzo della scelta, secondo me.
Filippo, io invece vorrei farti una domanda a Marco, tornando un attimo al tuo periodo a Venezia e al Venezia, che credo siano state quelle, soprattutto le annate in Serie A, delle stagioni iconiche che tuttora vengono ricordate ancora con grande affetto, magari anche nostalgia per chi è tifoso del Venezia, ripensando alla Serie A. Quali sono i ricordi, gli aneddoti più belli che ti porti dietro a distanza ora, insomma, di una ventina d'anni mal contati di quell'esperienza?
Ma sono stati 4 anni, dal punto di vista personale, più belli, perché un po' per l'età che avevo, perché sono andato a Venezia e avevo 27 anni, 27-28 anni, quindi penso l'età giusta e matura per dimostrare veramente il tuo valore, perché quando sei troppo giovane a volte hai poca esperienza, fai delle cose che magari non vanno bene, quando sei troppo in là con gli anni fisicamente, voglio dire, non ce la fai più, quindi i 3 o 4 anni che un giocatore sta proprio bene al 100% sono dai 28 ai 32, dai 27 ai 32, e quindi sono andato lì a Venezia in quel periodo là, e l'aneddoto, cioè gli aneddoti più belli sono il fatto di aver fatto sui 4 anni, 3 anni di Serie A, facendo tanti gol, un anno in particolare sono riuscito a farne 18, quindi insomma è il mio record in Serie A. Il primo anno che sono stato là ho avuto la fortuna e l'onore di giocare col Cino Recoba a fianco, e quindi ci sono tante cose positive di quelle annate là, oltre il fatto che avevo 25 anni in meno, quello è la cosa che mi fa più dispiacere in questo momento.
E tra l'altro, ecco, ripensando proprio al tandem Recoba Maniero, cioè guardando adesso non solo a quei mesi di Recoba al Venezia, insomma, ci sono ancora delle immagini che su YouTube, sui social spopolano, ma per te, Filippo, che esperienza è stata avere anche l'opportunità di poter dialogare in campo, nello spogliatoio, con un talento fuori dal comune come il Cino?
Beh, innanzitutto dal punto di vista di come persona è un ragazzo straordinario che fa ridere solo guardarlo, nel senso che è talmente buffo come ragazzo, talmente simpatico, talmente gioioso, che è stato un piacere starci assieme per quel periodo là, quindi come persona lo ricordo veramente con affetto. Come giocatore, guarda, mi è capitata una cosa che non mi era mai capitato nei miei anni da calciatore, che praticamente dal primo giorno che lui è arrivato c'è stata come un, sembrava fossimo assieme da 10 anni, cioè sul campo ogni qualvolta facevo un movimento, ogni qualvolta alzava la testa, sembrava sapesse dove io volevo il pallone, dove lui doveva mettere il pallone, ed è stata una cosa che non mi era mai capitato con nessun altro partner, diciamo così, d'attacco, perché sai, quando sei una coppia nuova hai bisogno di un po' di tempo per trovare anche le caratteristiche, per trovare i pregi, i difetti del tuo compagno di reparto, con lui mi ricordo che è stata una cosa talmente fulminea che infatti in 6 mesi che è rimasto a Venezia, 5 mesi, lui ha fatto 11 gol, io ne ho fatti 12, mi sembra una roba del genere, quindi abbiamo fatto 23-24 gol in 2 in 5 mesi di campionato, ma proprio questa cosa, questa affinità che è talmente spontanea che sembrava giocassimo assieme da 10 anni, invece abbiamo fatto soltanto 5 mesi a Venezia da gennaio a giugno, ecco.
Senti Filippo, volevo chiederti che idea ti sei fatto della situazione all'Inter, perché hai visto, dopo la finale d'Europa League Conte parlava al passato, poi hanno fatto un incontro, per me è venuto fuori un grandissimo 0-0, l'ho detto mille volte, perché poi alla fine insomma, i problemi con qualcuno c'erano, nessuno tra virgolette è saltato, tra virgolette lo ribadisco 2 volte, nel senso non c'è stata l'uscita o dell'allenatore o di un dirigente, visto che c'erano anche dei rapporti difficili, a tuo avviso? Sarà tutto tra luce e vino?
Tra luce e vino non lo so, sicuramente quello che noi quello che ci fanno vedere quello che fanno vedere a tutti sicuramente non è quello che poi si dicono tra di loro dentro 4 mura, questo è poco ma sicuro, quindi voglio dire anche Conte sa quello che deve dire, fino a che punto può dirlo davanti ai microfoni, davanti alle telecamere, però poi magari quando sei col presidente, col direttore, chiusi in una stanza, lì mai puoi sapere quello che si dicono, quindi a volte anche un allenatore gioca anche un po' sull'aspetto psicologico, no? Aspetta un attimo, vediamo cosa facciamo, cosa non facciamo, tutte queste cose, però poi alla fine di tutto quando una società si incontra con l'allenatore dentro 4 mura, lì veramente sanno quello che devono fare, sanno quello che devono prospettare per il futuro e lo sanno solo loro. Dal di fuori ti puoi fare 1000 domande e darti 1000 risposte, però la verità
la conoscono solo loro.
Certo. Sì, secondo me sì.
Filippo, sempre a proposito di attaccanti, ieri Mancini ha ufficializzato le sue convocazioni per la Nations League ed è arrivata la prima per Ciccio Caputo, anni 33. Ora, quello che ti domando è se è giusto, come dire, lodare e apprezzare le doti di un ragazzo che nonostante tanti anni di Serie B è riuscito con pazienza, con costanza ad arrivare in Serie A, con un po' di ritardo evidentemente non solo per colpe sue, a segnare, a guadagnarsi questa convocazione, o se un giocatore come Caputo che viene convocato per la prima volta a 33 anni è anche il segno che insomma questo calcio continua ad essere un po' miope sui talenti italiani che ci sono anche nelle categorie inferiori.
Sì, ma voglio dire, penso che questo sia merito suo di Caputo, degli ultimi anni che sta facendo, che poi lui abbia 33 o ne abbia 28 cambia poco, nel senso
Si accorgerci di Caputo un po' prima per farlo arrivare anche un po' prima in Serie A,
anch'io speravo di andare in nazionale quando giocavo, però non ci sono mai andato quindi, ma perché magari davanti avevo fiori di campioni perché all'epoca insomma c'erano dei grandissimi giocatori che giocavano in nazionale. Penso che sia non penso sia un premio, perché è anche brutto dire un premio per Caputo, perché se va è perché se lo merita, non è che va perché non se lo merita. Forse accorgersene un po' prima può essere anche sì, perché da un po' di anni che lui sta facendo gol, sta facendo bene, è un attaccante, a me piace come attaccante perché insomma sa fare un po' tutto, quindi che se ne ci siamo accorti un po' tardi di lui, peccato per lui, perché nel senso poteva fare più anni in nazionale, però insomma penso sia una soddisfazione enorme e anche un punto di partenza, no? per dire sono in nazionale, voglio restarci il più lungo possibile, anche se l'età insomma, però vediamo che adesso l'età conta relativamente, diciamo, non è più come 20 anni fa dove a 30 anni, 32 eri già diciamo così finito. Adesso con queste nuove metodologie di lavoro personalizzate, che ognuno sa dove può arrivare al suo massimo, si è allungata di parecchio insomma l'aspetto fisico dei giocatori e finiscono sicuramente più tardi di 20 anni fa, di 30 anni fa, questo è indubbio. Quindi anche sotto l'aspetto fisico, brevilineo com'è, può fare ancora tanti anni di calcio e mi auguro che li possa fare anche in nazionale, perché è un ragazzo che sono i classici ragazzi che hanno lottato dall'inizio della propria carriera per arrivare a questi traguardi, magari in ritardo, però alla fine ci sono arrivati ed è giusto elogiarli per questo, secondo me.
Guarda, mi dai un bel gancio, perché comunque sia questi ragazzi hanno lavorato tantissimo, sono arrivati a ottenere, c'è chi ha avuto un grande talento e che magari non è riuscito a sfruttarlo fino in fondo, e sto pensando a Mario Balotelli, che in questo momento è un giocatore che potrebbe accasarsi, sì, ancora in Serie A, ma che potenzialmente poteva fare tutta un'altra carriera, no?
Lui è un discorso...
È un peccato, un grande peccato.
Per sì, te. Sì, sì, è un peccato per lui più che altro, perché voglio dire, non è che...
Ah, certo.
Si renderà conto magari più avanti con gli anni, non lo so, o forse se ne è già reso conto adesso di quello che ha buttato via nella sua carriera in questi anni e quello che poteva fare, perché a livello tecnico, a livello di giocatore, a livello fisico penso non sia secondo a nessuno, però vedi, nel calcio non basta essere bravi tecnicamente o avere un bel fisico, ci sono anche altri aspetti che ti portano a essere al top oppure ti portano a essere un giocatore mediocre. Lui, purtroppo per lui, la seconda strada è quella che ha fatto finora, insomma, ecco, perché poteva sicuramente fare tanto 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 di più.
E Filippo, nel salutarti, a proposito dei momenti a Marcord, ti giro due messaggi dei nostri ascoltatori. Il primo, Francesco, che ti chiede, insomma, qualche ricordo, qualche aneddoto anche su Magallanes, a proposito degli anni a Venezia.
Sì. Beh, anche Federico era un tipo, infatti è uruguaiano anche lui, un tipo alla Cino, nel senso che è molto simpatico come ragazzo, bravo tecnicamente, forte anche fisicamente, ha fatto anche lui parte della nazionale uruguaiana, quindi voglio dire, era un giocatore forte, magari qui da noi non si è espresso nel modo migliore, però si vedeva che aveva qualcosina in più degli altri a livello tecnico, però purtroppo, sai, giocare in Venezia è una cosa, giocare magari in una squadra che lotta per l'Europa o che lotta per lo scudetto è un'altra, quindi la qualità anche a livello tecnico a volte può far sì che un giocatore venga messo più in luce o meno in luce, ecco, da questo punto di vista.
E Antonio invece lo fa col sorriso, però ti ricorda di quando hai fatto perdere lo scudetto all'Inter, Venezia-Inter 1-1. Lui dice: ti buttasti e fischiarono il rigore, pazzesco.
Addirittura.
Che gli rispondiamo, scusa, Filippo?
Allora io gli ricordo del famoso 5 maggio Lazio-Inter, che insomma, la Lazio non poteva... Cioè, la Lazio poteva sicuramente non fare la partita che ha fatto, giusto?
Invece bravo, fatta, bravo Filippo,
ha fatto perdere lo scudetto all'Inter. Scusa, la Lazio non aveva nessun tipo di obiettivo, l'Inter doveva vincere lo scudetto, eppure voglio dire, sono cose che nel calcio capitano, certo, poi certo. Che un rigore venga fischiato o meno, insomma, quello fa parte anche del gioco. In quel momento ho fatto quello che l'istinto mi aveva detto di fare, poi se l'arbitro avesse fischiato o meno, questo è
non era un problema, non era più un problema tuo,
non era,
appunto.
Non era un problema mio, esatto, se lo fischiava o meno, quindi
hai ragione.
Filippo, e comunque non l'ha perso per quel rigore là, dai, facciamo così, dai, via.
Sì. È vero, anche perché era a gennaio quella partita, no?
Infatti, appunto, mi ricordo faceva ancora freddo, quindi non era l'ultima di campionato.
Sai quanti altri attaccanti e quanti altri giocatori potrebbe aver fatto perdere in tutte le partite successive? Esatto.
Filippo, grazie mille.
Ciao Filippo, grazie ancora.
Grazie,
gentilissimo, a presto.
Ciao, arrivederci.
Ciao Filippo, ciao.
Grazie a Filippo Maniero.